Stadio Aperto.
18.35, torniamo in diretta, TMV Radio, Stadio Aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini. Abbiamo ascoltato e fatto il punto insieme a Benoît Coë sulle tante vicende che legano e collegano l'Italia e la Francia. Italia protagonista, a differenza dei nostri cugini d'Oltralpe, di minuti decisivi per capire se e come si ripartirà. Filtra grande ottimismo, l'abbiamo ricordato anche in precedenza, il CTS ha già dato il suo parere favorevole al nuovo protocollo per le partite, che sostanzialmente va a ricalcare quello per gli allenamenti collettivi. Restano alcuni nodi ancora sul piatto, ma da un punto di vista scientifico il fatto della quarantena di 14 giorni per il gruppo squadra in caso di positività soddisfa il CTS, e quindi è uno scoglio che il calcio avrebbe voluto provare, se non altro la Serie A, a evitare, ma questa è la situazione ad oggi, quindi vi aggiorneremo in questo senso. Ma come ormai stiamo facendo da settimane nel nostro Giro d'Italia tra le realtà di Serie C, è il momento di riparlare della nostra terza serie, salutando innanzitutto Raimondo De Magistris. Ciao Rai.
Ciao Francesco, ciao Nick, buonasera.
Ciao.
E salutando soprattutto il direttore sportivo del Gozzano, Alex Casella. Direttore, buon pomeriggio.
Ciao direttore.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Allora, perché insomma la situazione in Serie C, direttore, già di per sé è complessa per tanti aspetti. Per chi in questo momento, con la classifica cristallizzata, suo malgrado è ultimo, rischia di essere ancora più complessa nella difesa, definiamola così, dei propri diritti. E credo che voi come Gozzano in questo senso, ecco, vi siate già fatti intendere, no, direttore, nelle ultime ore?
Ma sì, sicuramente bisogna partire da settimana scorsa, cioè dalla riunione di FIGC, no, dove alla fine c'è stato un consiglio, c'è stato un comunicato ufficiale, comunicato in cui sono state date le linee guida per il settore professionistico, ovvero priorità, prima scelta, che è quella di continuare i campionati e portarli a termine. Se non fosse possibile portare a termine i rispettivi campionati, al momento in cui questi venissero interrotti, ci sarebbe una cristallizzazione della classifica che comporterebbe in prima battuta la disputa di play-off per le promozioni e di play-out per le retrocessioni. L'alternativa ultima è quella che, nel caso in cui non fosse possibile neanche disputare play-out e play-off, a quel punto ci sarebbe la cristallizzazione con promozioni e retrocessioni fatte a tavolino in base a meriti e demeriti sportivi, no? Noi ci siamo fatti sentire perché purtroppo quello che è uscito invece nelle ultime ore è stato un po' un cambio di programma, mettiamolo in questo modo, un'idea di variare quello che è il comunicato di settimana scorsa e decidere invece di fare una promozione diretta e una retrocessione diretta, o più nel caso in cui ci sia appunto un distacco di almeno gli 8-9 punti famosi che in pratica portano a non disputare il play-out,
la famosa forbice,
così, esatto, a fine campionato. È chiaro che ci siamo fatti sentire perché innanzitutto non è ammissibile che si pensi di cambiare una decisione uscita con comunicato ufficiale da parte della FIGC dopo pochissimi giorni, e poi perché la penalizzazione in questo caso sarebbe fuori misura e non avrebbe senso. Cioè, oggi, come avete detto voi prima, il comitato scientifico ha dato parere favorevole per la ripresa dei campionati.
Sì.
Partendo da lì, se Spadafora fra pochi minuti darà la conferma che si può ancora giocare, a quel punto diventa, secondo me, impossibile decidere di non continuare il campionato, di non disputare i play-out e play-off, o addirittura di scegliere chi può disputarli e chi no, soprattutto in una situazione tipo la nostra, dove noi la prima domenica di tutto il campionato in cui siamo stati ultimi è stata l'ultima domenica giocata, è un campionato sfalsato perché alcune hanno fatto più partite delle altre, quindi partiamo da questo concetto, devi portare tutto allo stesso numero di partite, o in avanti o all'indietro, quindi o togli a tutti l'ultimo turno o lo aggiungi a tutti e le fai giocare chi non ha giocato. Facendo così non saremo più ultimi, nel senso che diventeremo penultimi. Ci sono una serie di falle in queste decisioni qua che non possono essere prese così alla leggera. E in primis la decisione di modificare un comunicato ufficiale uscito la settimana scorsa.
Sì. Tra l'altro,
secondo noi, ripeto, bisogna per forza di cose, si decide che il campionato di Serie C non si può disputare tutto, perché chiaramente le partite sono numerose, a quel punto lì bisogna scegliere di fare play out e play off per salire e per retrocedere.
Sì, tra l'altro, no, stavo dicendo, direttore, poi lascio la parola a Raimondo De Magistris. Io ho letto anche, no, del playoff facoltativo. Io sinceramente devo dire la verità, faccio un po' fatica a farmi entrare in testa questo concetto, perché io, cioè, secondo me, se si devono fare i playoff e play out, si fanno i playoff e play out. Cioè, tutti quelli che hanno diritto di fare playoff e play out devono partecipare, perché altrimenti, se no, cosa diventa? Cioè, come, cioè, oggi mi va, non mi va, oggi non ce la faccio, vabbè, lascio perdere. Cioè, anche questo è un giudizio del campo un po' particolare, no? Se uno lascia la possibilità a una squadra di partecipare o meno.
Il problema principale è di costi, perché è sostanzialmente quello che poi non si spiega bene, questo. In Serie C fare, disputare dei playoff, dei playout a un costo minimo, parlo di un club come il nostro piccolino, che siamo tra i più piccoli e i meno costosi, mettiamoli in questo modo, no? Siamo molto virtuosi da questo tipo di vita, ma le altre 7, 8, 10 squadre coinvolte nei playout più o meno sono sullo stesso range. A un costo ripartire che è vicino ai 250-280 mila euro. Solo di tamponi sierologici e test di idoneità fisiche parliamo di un costo che si avvicina intorno ai 50 mila euro, perché sono comunque molto rigidi, giustamente.
Certo.
No, è chiaro che allora cosa dicono? Chi si gioca a play out è obbligato a farlo, perché se no non rimane in categoria.
Sì.
Chi vuole giocarsi la possibilità di andare in Serie B, quindi lo mettiamo opzionale, perché se non vuole spendere quei soldi non li spende. No, il modus operandi è questo.
No,
però è chiaro che io vengo dietro a voi nel discorso, no? Cioè, o si sospendeva tutto come è stato proposto un mese fa, o se si decide di continuare, e quindi il comitato scientifico dice si può, Spadafora dice che si può, allora bisogna far tutto. Non ci deve essere nessuna società che sia in una situazione privilegiata rispetto agli altri, cioè, per intenderci, se il Gozzano deve spendere 300.000 euro per finire la stagione e rischiare di retrocedere eventualmente dai play-out, chi è a metà classifica o chi è quarto in classifica deve spendere altrettanti soldi per finire la stagione. Cioè, non si può
tutti o nessuno,
privilegiare,
certo.
Privilegiare, certo. Qualcuno a discapito di altri, perché poi pongo il problema: fa tre mesi una realtà che ha speso quei soldi per finire la stagione, fra tre mesi quei soldi là, certo, gli mancheranno dal budget dell'anno prossimo. Quindi si parte già con una disparità di trattamento tra una realtà ed un'altra. E quindi, secondo me, giustamente, se si dice la Serie C deve continuare, quindi hanno deciso che la proposta fatta dai presidenti non andava bene, no? Nel momento in cui si dice deve continuare, a quel punto lì non bisogna più prendere in esame nient'altro, la Serie C deve ripartire.
Ma perché a suo avviso poi la Serie C e lo stesso presidente Ghirelli hanno deciso di non cambiare rotta, visto che di fatto adesso portano avanti lo stesso messaggio che portavano avanti pre Consiglio federale, cioè cristallizziamo la classifica e andiamo avanti, arrivederci alla prossima stagione? Però la situazione sembra abbastanza mutata nelle ultime tre settimane, e le chiedo, visto che le partecipa all'assemblea, perché dalla Lega Pro non arrivano segnali in questa direzione?
Allora, guardi, io le dico, purtroppo noi partecipiamo alle assemblee, quelle generali, ma non ai direttivi. Noi l'unica assemblea a cui abbiamo partecipato, insieme a tutte le altre 60 società, è l'assemblea relativa alla votazione scorsa. No?
Dove ci sono quella pre-consiglio federale.
Pre-consiglio federale, che probabilmente sono stati un po' avventati nella tempistica. Non nel succo, perché i presidenti hanno manifestato in maniera compatta una volontà circa una situazione che chiaramente era molto difficile in una categoria dove a livello contributivo si dipende quasi unicamente dai portafogli dei presidenti. No?
Sì.
E quindi il succo, il messaggio che è uscito, la volontà che è uscita da quell'assemblea, secondo me è anche condivisibile, perché comunque rassicurava quello che era un pensiero di 52 presidenti, e quindi secondo me aveva un senso. Probabilmente la tempistica era sbagliata, perché si è creata una divergenza, da come è emerso poi nei giorni seguenti, con la FIGC, che aveva provato a un certo punto a un quasi rifiuto di qualsiasi proposta.
Ghirelli di fatto si è trovato solo in quel consiglio.
Questo dicono i voti emersi, no, nelle proposte, quindi è andato abbastanza oggettivo. Ora, in realtà, non le so dire quali sono le proposte reali che escono da dal direttivo di Serie C, perché nel direttivo di Serie C partecipa Ghirelli e i consiglieri. Quindi finché non convocheranno un'assemblea e ci diranno chiaramente quello che è la proposta nuova che vuole formulare la Lega Pro, la metteranno ai voti dell'assemblea, queste noi in realtà non le sappiamo, no? Le dico di più, c'è stato un direttivo che tra sabato e martedì mattina abbiamo richiesto noi come Gozzano, perché ci stiamo muovendo per tutelarci per questi rumors che ho spiegato prima, no? Sì. Che vedono modificare il comunicato ufficiale di settimana scorsa, abbiamo chiesto anche copia dei verbali appunto di questo direttivo per capire tecnicamente che punti sono trattati nello specifico, se è stato o no votato qualcosa, se è stata fatta qualche proposta che si vuole portare in FIGC, e capire se queste proposte vanno a discapito di realtà comunque serie, precise, come lo è ad esempio la mia società per cui lavoro io, e capire come muoverci di conseguenza.
Direttore, una curiosità, ma anche per diciamo così, non rimanere solo e soltanto sul tema e sulla divisione si riparte o non si riparte, perché almeno noi qui cerchiamo da settimane, da mesi, di porre l'accento anche su come la Serie C ritroverà se stessa dalla prossima stagione in poi. Una Serie C che noi insomma diciamo un po' come un rubinetto a perdere per i tanti presidenti, avrà anche la difficoltà da settembre, da ottobre, quando si ripartirà, di non avere ancora il botteghino, di avere delle difficoltà imprenditoriali, aziendali, sia per i proprietari che per gli sponsor. Oltre al dibattito che ormai si è fatto quasi infinito sulla ripresa o non ripresa, lei direttore non avverte anche un'assenza di riflessioni su come trasformare questa Serie C in una categoria un po' più sostenibile?
Il problema di fondo è che molti hanno paura di vedersi, di veder tolto il loro status di professionista, no? Uh-huh. Purtroppo poi bisogna essere realisti, lo status è solo sulla carta. Questa è una categoria, come avete detto voi giustamente, è una categoria a perdere. Nelle categorie a perdere bisogna ottimizzare i costi, perché o si aumentano le entrate, è cosa che non è possibile per mille motivi, perché a differenza di altri paesi in Italia le risorse rimangono quasi completamente tra Serie A e Serie B, e la Melandri e il poco che arriva in Serie C non basta neanche a coprire il 50% dei bilanci, e quindi l'alternativa, secondo me, lo dico a mio discapito perché io sono dipendente, no? come certo, tanti altri colleghi, sì. Però l'unica soluzione possibile è portare questa categoria a un semiprofessionismo, dove comunque almeno i costi per i presidenti dei contratti si riducono notevolmente, e quindi si va verso il basso per quanto riguarda comunque la voce costi, la voce nei bilanci si abbassano un pochettino, perché se no non ha futuro, no? Cioè, se adesso non bloccassero, non mettono mani alle iscrizioni, alla normativa per le iscrizioni, quindi non cambiano scadenze, non mettono mani a quello che è il discorso pagamento di tutti i monumenti, l'anno prossimo hanno già fatto una selezione naturale, partono in 30. Quindi se non si fa in modo di che le società si possano iscrivere, hai già un problema. Bisognerebbe aver coraggio, e quest'estate fare questa riforma che è solo questione di tempo, è un prolungare i problemi, perché come detto prima, chi partirà quest'estate e spende per finire la stagione, l'anno prossimo non arriva a gennaio.
Questo è un problema grosso. Raimondo?
No, io ho letto la vostra nota subito dopo l'indiscrezione, quando sono emerse le prime indiscrezioni su promosse, retrocesse, le prime e le ultime, voi siete stati i primi a dire se davvero così sarà, se passerà questa linea poi in Consiglio federale, e noi partiremo con il nostro ricorso. Hai il timore che, vista la modifica delle leggi presente all'interno del decreto legge rilancio, questo ricorso possa servire davvero a poco, perché di fatto il governo ha delegato la FIGC a prendere delle decisioni importanti quest'estate in caso di cristallizzazione della classifica?
Guardi, io francamente le dico questo. Allora, sicuramente ha ampi poteri di scelta la FIGC e di manovra, no? Hanno ridotto quelli che sono gli organi giurisdizionali per effettuare ricorso, snellendo notevolmente le procedure. Tuttavia, esatto, io reputo che, essendo noi in uno stato di diritto, io faccio anche l'avvocato di professione, essendo uno stato di diritto, passeremo in una dittatura, non in uno stato dove ognuno ha dei diritti da rispettare. Se come ho detto prima, si esce con un comunicato una settimana prima e dopo 10 giorni lo si cambia, do delle regole e le cambio, passo la spugna o riscrivo quello che fa più comodo in un certo momento, è chiaro che sono dati oggettivi che rimangono lì. Quando un giudicante si trova ad avere un ricorso sotto mano con una serie di lacune procedurali o di decisioni che presentano delle problematiche, sfido poi il giudicante a dire no, vabbè, la FIGC aveva potere assoluto, poteva fare tutto ciò che voleva, e anche se ha causato dei danni nella scelta di far retrocedere a tavolino una società a cui mancavano ancora 11 partite, che aveva giocato partite non nello stesso numero rispetto ad altre, sfido chiunque poi a dire no, io su questo, anche se avete ragione, aveva potere di fare quello che voleva e quindi confermo la decisione. Secondo me non è così semplice, no. Quindi se il giudicante farà questo, fortunatamente c'è anche il TAR, poi il TAR non interrompe le iscrizioni sicuramente, quindi il campionato partirà, però poi dovrà decidere anche in merito a eventuali danni o risarcimenti che ci saranno.
Certo.
Direttore, io invece volevo provare a leggere il futuro. So che è molto difficile in questo momento, perché ci vorrebbe veramente anche un po' di fantasia, no? oltre che di fortuna, per capire un po' quali possono essere gli scenari. Però devo dire, e le voglio chiedere, provi a sbilanciare, come va a finire poi, siccome lei conosce bene la C, conosce tutte le difficoltà, come si riparte, se si riparte, secondo lei?
Allora, secondo me, io la situazione migliore di tutti che prevedo sarebbe quella che effettivamente esca la riforma. Questa è, in tutto il caos che è stato generato e che si genererà nelle prossime settimane, quindi prevediamo la Corte di Giustizia del CONI che potrà avere quantomeno una mole di ricorsi notevoli, sia tra quelle che non saliranno o che dovranno fare i play-off e li perderanno, sia per quelle che vanno retrocesse, sia per quelle che si giocheranno la stagione in una partita secca di play-out pur avendo ancora 11 o 12 partite da giocare, quelle di Serie D che sono retrocesse. Cioè, quindi la mole è talmente grossa di problemi che la soluzione più easy per tutti è la riforma, perché alla fine mette veramente un punto e quella situazione lì poi non ci sarebbero più ricorsi, non ci sarebbe più nulla, perché alla fine si cambia le regole del gioco e quindi da quel momento lì in poi è chiaro che,
cioè, conoscendo i tempi italiani, direttore, la vedo difficile, però sinceramente
negli scenari, vi dico questo, è vero, chiaro, che i tempi italiani sono lunghissimi, però basta che si mettano d'accordo in FIGC, che si mettano d'accordo la LMD, la Serie A e la Serie B, e passa qualsiasi cosa.
No.
E loro hanno potere di fare una riforma. Vero. In questo momento preciso qua. Loro possono andare allo scontro con tutte le altre componenti, fermo restando che anche in C quasi 20 club, se dovessero fare i due gironi di B, quasi 20 club andrebbero sopra. Quindi,
e mi verrebbe da dire, mi sembra uno scenario anche molto credibile, perché di fatto la Serie C si è già trovata da sola nell'ultimo Consiglio federale ed è molto probabile che
sarebbe di tua spaccata, cioè nel senso che se a 20 club di B gli si dice guarda, puoi andare in Serie B, la C non sarebbe più compatta come si è presentata all'ultimo Consiglio, ma rischierebbe di arrivare addirittura spaccata. E quindi a quel punto lì avrebbero altre percentuali di voti con i delegati anche di C che sono presenti.
Direttore, a proposito di anche il rapporto tra la politica e la politica dello sport, del calcio nella fattispecie, tornando anche a quello che diceva prima Niccolò, la legge che regola gli sportivi professionisti è del 1981, la legge Melandri inizia a avere i suoi anni, siamo comunque già in doppia cifra. Lei è d'accordo col tono, definiamolo anche trionfalistico, del ministro dello sport Spadafora quando ha parlato della cassa integrazione, del fondo Salva Sport? Cioè, vede da parte sua un intervento netto da parte del governo per quelle che sono le sue competenze nel salvaguardare la Serie C?
Guardi, io penso che i problemi nel calcio generale siano stati tantissimi in questo periodo qua. La cassa integrazione ha salvato il sistema, perché senza cassa integrazione sarebbero falliti già 40 club almeno, perché purtroppo bisogna essere onesti, senza entrate e con gli stipendi da comunque corrispondere avrebbero messo in difficoltà i club che rischiano di fallire, e soprattutto tutte le famiglie dei dipendenti che non ricevono nessun tipo di rimborso. Quindi sicuramente.
Però, direttore, intervengo rapidissimamente solo per aggiungere che il quadro che ci stai dando è allarmante per una Lega che è professionista. Cioè,
purtroppo però
è un po' insomma quel paradosso di cui ci parlava anche prima.
Sì, infatti la soluzione, secondo me, è che si arrivi a creare una categoria che sia un semiprofessionismo. Mm-hmm. Cioè, è impensabile che un club piccolissimo, ok, quindi partiamo con una struttura snella di costi, debba girare con un bilancio tra 1,5 milioni e 2 milioni, no?
Certo,
in un sistema come oggi, se si pensa che una realtà piccolissima può avere un bilancio di questo tipo in questa categoria, figuriamoci un club di media struttura. Raddoppi i costi soltanto per tutto quello che è la gestione degli impianti, la gestione di stadi importanti, la gestione di anche di quello che riguarda la sicurezza degli impianti. Cioè, quindi parliamo di strutture che costano 4-5 milioni l'anno. Quali sono le entrate in questa Lega per permettere che vengano supportati quei numeri? Oggi non ci sono, con la Melandri non riesci.
No.
Quindi, siccome oggi non hai quelle entrate per poter mandare in parità i bilanci, e le società che alle spalle hanno proprietà così forti e così volenterose di investire nel calcio, le contiamo su due mani, a quel punto lì è normale che dici, va bene, fate parte del professionismo, è vero, ma a differenza dell'Inghilterra, a differenza della Germania, a differenza di altri paesi dove il calcio è comunque considerato a livelli internazionali altissimi, la terza lega da noi riceve pochissimo. A quel punto si deve fare una scelta: o si trova il modo di distribuire più soldi alle società, ed è difficile perché le società sono 60, non sono 20, oppure la si rende una società, una categoria di semiprofessionismo, dove i bilanci si riducono del 50%, e a quel punto lì si riesce a essere tutti molto più virtuosi economicamente.
Non c'è dubbio. Raimondo,
e io parlo per una società che da questo punto di vista lo è, perché è una società che ha sempre avuto bilanci a posto, conti a posto, vende giocatori tutti gli anni. Abbiamo fatto, forse in Serie C, abbiamo fatto nel mercato scorso una delle operazioni più importanti, e nel mercato di gennaio dell'anno scorso pure. Cioè, quindi parlo per una società virtuosa, però il futuro è destinato a cambiare: o aumentano le entrate o diminuiscono i costi.
Certo,
non c'è la via di mezzo.
Anche perché poi per un Gozzano virtuoso, per altri club virtuosi, abbiamo imparato che la Serie C ogni anno a cadenza quasi mensile ci regala o punti di penalizzazione a qualcuno o fallimenti, quindi evidentemente
anche i club importanti,
qualcosa si è rotto insomma nel sistema. Raimondo, per il direttore, poi lo salutiamo.
Sì, un'ultima curiosità molto rapida. A suo avviso, direttore, vista anche la chiacchierata che vi ha fatto adesso, il fatto che lei conosce molto bene anche la categoria e i suoi colleghi, realisticamente quante possibilità a suo avviso ci sono di rovesciare lo scenario e quindi tornare in campo anche in Serie C per disputare playoff e playout?
Guardi, secondo me, se stasera dicono che si può giocare, bisogna per forza tornare.
Sì.
Cioè, è uscito un comunicato settimana scorsa, come fai a cambiarlo? Cioè, anche perché in effetti è molto costoso seguire il protocollo, ma non è impossibile. Io ero uno di quelli che fino a 15 giorni fa leggevo la bozza di protocollo e dicevo non c'è speranza, che neanche se ci impegniamo riusciamo, no? La modifica ultima è fattibile, però bisogna mettere mani al portafoglio, e purtroppo i costi sono veramente ingenti. Cioè, alla fine il giocare chiaramente ti porta a sostenere dei costi importanti, però il protocollo lo puoi seguire, cioè, quindi non è una cosa che è a oggi impossibile, cioè, oggi lo puoi fare, con organizzazione lo puoi fare.
Ma secondo lei, direttore, c'è qualcuno che rimarrà per strada, cioè nel senso che dirà nonostante tutto mi fermo? Rischiando grossissimo, ovviamente, perché poi insomma, se uno non partecipa, poi
secondo me ai play-out partecipano tutti.
Bene,
direttore.
Invece i play-off, come ben detto prima,
un altro scenario.
Saranno opzionali, e quindi molti decideranno di risparmiare questi soldi, anche perché poi uno dice investi soldi, magari faccio una partita e esco dai play-off, e magari esatto. Qualcuno economicamente ritiene di non valerne la pena, no? Chiaro. Un investimento di questo tipo.
Direttore, grazie mille, grazie in mille. Bocca al lupo per tutto.
Grazie mille, Crepi, buon lavoro e un saluto a tutti.
Grazie davvero.
Arrivederci. Grazie.
Arrivederci.
Grazie al direttore del Gozzano, con cui abbiamo fatto il punto, tra l'altro.